Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Inutile e umiliante, Hezbollah non aderisce al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e il Libano. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace a quattro occhi, è il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione dal servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza è il senso di due mozioni adottate a Berna. È in crescita e continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna, le località più care nell'arco alpino sono svizzere. E alla fine il visto è stato rilasciato, Brel Embolo raggiungerà già oggi i compagni negli Stati Uniti in vista del Mondiale. Proseguono gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano nel sud del Libano. I governi di Israele e Libano si erano accordati per rinnovare il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile con la mediazione degli Stati Uniti. Tuttavia il movimento sciita non è stato incluso nelle discussioni, che ha definito inutili e umilianti, aggiungendo che continuerà ad attaccare Israele ed i suoi soldati in territorio libanese fin tanto che non si saranno ritirati. Sofia Stroppini.
Il cessate il fuoco concordato tra Israele e Libano è subordinato all'interruzione degli attacchi del movimento sciita Hezbollah. Come si legge nella dichiarazione congiunta siglata dalle parti con la mediazione degli Stati Uniti, si tratta di un passo verso l'accordo globale che si cercherà di rinegoziare nella seconda metà del mese di giugno. Nelle discussioni però non è stato incluso Hezbollah, che ha rifiutato l'accordo. Il suo capo, Naim Qassem, ha chiesto un cessate il fuoco complessivo e il ritiro israeliano dal paese. Fin tanto che ci saranno ancora soldati israeliani in Libano, ha affermato, Hezbollah continuerà ad attaccare Israele. Al contempo, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha detto che l'esercito di Israele non lascerà il sud del Libano fino a che Hezbollah proseguirà gli attacchi contro il nord di Israele. Ha aggiunto che fino a quel momento i civili libanesi sfollati non potranno fare ritorno alle loro abitazioni. Gli attacchi reciproci tra l'esercito israeliano e Hezbollah sono infatti proseguiti nelle ultime ore, specialmente nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore. Secondo il Ministero della Salute libanese, il conflitto ha provocato oltre 3.500 vittime negli ultimi tre mesi.
Decretiamo una tregua e parliamo a quattro occhi di pace. È il senso di una lettera aperta inviata ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'omologo russo Vladimir Putin. Non possiamo più contare sulla mediazione statunitense, ha precisato il presidente ucraino, perché in questo momento l'amministrazione Trump è impegnata su altri fronti. Luogo e data sono da stabilire. Zelensky ha indicato la Turchia, i paesi del Golfo, ma anche la Svizzera. Molti, precisa, sono in grado e disposti a ospitare un simile incontro. Il Cremlino ha risposto invitando Zelensky a Mosca e precisando che non serve un cessate il fuoco per avviare colloqui. In Albania migliaia di persone manifestano da giorni contro la costruzione di due resort di lusso finanziati da Jared Kushner, il genero del presidente americano Donald Trump. Secondo i manifestanti, i cantieri rischiano di minacciare delle aree finora incontaminate del paese. Sulla vicenda ha aperto un'inchiesta anche la Procura Speciale Anticorruzione dell'Albania. Il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
L'Albania appartiene agli albanesi. È attorno a questo slogan che migliaia di persone manifestano da giorni in centro a Tirana contro la costruzione di due resort di lusso sulla costa. I progetti sono promossi da Jared Kushner e Ivanka Trump, rispettivamente il genero e la figlia del presidente americano Donald Trump, e interessano delle aree inabitate e dal grande valore naturalistico. Parliamo della zona di Valona, nel sud dell'Albania, e più precisamente dell'isola di Sazan, in passato adibita a base militare, e di una parte della laguna di Nart, situata sulla terraferma e importante punto di transito per gli uccelli migratori. L'interesse di Jared Kushner per la costa albanese è stato annunciato diversi anni fa, ma è solo da aprile che una recinzione sormontata da filo spinato è apparsa nella laguna di Nart per delimitare l'area interessata dai lavori. Secondo l'Organizzazione per la Conservazione e la Protezione dell'Ambiente Naturale in Albania, l'inizio dei lavori è avvenuto illegalmente, senza informazioni né consultazioni pubbliche e in un'area formalmente protetta. L'opacità del progetto, che avrebbe un valore di 1,4 miliardi di euro, ha attirato l'attenzione anche della Procura Speciale Anticorruzione, o SPAC. A inizio settimana i procuratori speciali hanno confermato di aver aperto un'inchiesta sul controverso declassamento dell'area approvato nel 2024 e alla base degli investimenti esteri. Ma per il primo ministro Edi Rama, che pure ha aperto al dialogo con i manifestanti, non sono possibili passi indietro sul dossier. Voglio fare dell'Albania una destinazione invidiabile nella regione, ha detto Rama, e questo progetto fa parte di tale impegno.
E ora una breve segnalazione. Parleremo dell'impero finanziario della famiglia Trump, che ruota attorno ad oltre 500 società attive negli ambiti più disparati, non soltanto quello immobiliare, anche nel nostro approfondimento, che è Modem, che andrà in onda nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8.30. Per molti cittadini con doppia nazionalità potrebbe non essere più così semplice evitare il servizio militare in Svizzera. È il messaggio che arriva dal Consiglio nazionale, che ha approvato due mozioni che puntano a rivedere alcuni accordi internazionali, in particolare quello con la Francia. Michel Volonté.
La prima mozione approvata dal Consiglio nazionale coinvolge soprattutto i giovani con doppia nazionalità franco-svizzera. Attualmente, infatti, partecipando in Francia a un'unica giornata informativa, conosciuta come la giornata della difesa e della cittadinanza, i giovani con doppio passaporto possono essere esentati dalla scuola reclute svizzera. Un accordo del 2010 equipara infatti quella giornata francese a un servizio sostitutivo, un escamotage usato da circa 700 persone ogni anno. La mozione chiede ora al Consiglio federale di dire chiaramente a Parigi che questa equivalenza non sarà più riconosciuta. Il consigliere federale a capo della difesa, Martin Pfister, ha provato a frenare. Per lui ritirare unilateralmente l'accordo creerebbe incertezza giuridica, meglio rinegoziare, secondo Pfister, e non strappare. Ma la maggioranza del nazionale ha tirato dritto anche per mettere pressione al governo in un momento in cui l'esercito fatica a trovare nuove leve. La seconda mozione allarga il discorso a tutti i cittadini con doppia nazionalità, chiede che un servizio militare svolto all'estero sia riconosciuto solo se paragonabile per durata e impegno a quello svizzero, altrimenti chi vive in Svizzera dovrà pagare l'intera tassa d'esenzione. Pfister ha ricordato che i casi sono pochi, circa 900 all'anno, tra cui una novantina di cittadini svizzeri con anche nazionalità tedesca e una trentina di italo-svizzeri, numeri troppo bassi, secondo il consigliere federale, per rimettere mano a tutti gli accordi già siglati. Ma anche qui il nazionale ha scelto un'altra strada: 120 voti a favore, 71 contrari. Ora la parola passa agli stati, che in passato avevano già respinto un testo simile.
In Svizzera le colate detritiche non sono una rarità, si tratta di frane molto fluide, simili a vere e proprie ondate di fango con un potenziale distruttivo elevato. Per la prima volta i ricercatori dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio sono riusciti a delineare con maggiore precisione lo sviluppo e la dinamica di questi fenomeni. Dati preziosi che permetteranno ora di pianificare in modo più mirato le misure di protezione nelle aree a rischio. Maria Iannuzzi.
Per capire come si comportano le colate detritiche, i ricercatori hanno trasformato l'Il Graben, un vallone torrentizio in vallese, in un vero laboratorio a cielo aperto. Qui ogni anno si verificano diverse colate detritiche. È una delle aree più attive d'Europa e da una ventina d'anni è sotto costante osservazione dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. La novità nei dati pubblicati ora sta nella loro completezza. Per la prima volta i ricercatori sono riusciti a seguire senza interruzioni una colata lungo 2 chilometri, registrando tutte le fasi grazie a una rete di geofoni, sensori interrati, che rilevano le vibrazioni prodotte dal passaggio di fango, massi e detriti. Le misurazioni hanno permesso di chiarire un aspetto finora poco conosciuto, la formazione di vere e proprie onde, alte diversi metri, che avanzano più velocemente del resto della massa. I dati mostrano inoltre che queste onde crescono man mano che scendono verso valle e possono superare le briglie torrentizie senza perdere forza. Briglie che, va ricordato, non sono progettate per fermare le colate, ma per contenere e guidare il flusso. Secondo i ricercatori, queste nuove conoscenze permetteranno di migliorare la progettazione delle infrastrutture di protezione e di valutare meglio i rischi nelle zone dove abitazioni e infrastrutture sorgono vicino a corsi d'acqua soggetti a colate.
Per molti rimangono un lusso inarrivabile, ma gli appartamenti di vacanza nelle Alpi sono sempre più richiesti. Le destinazioni svizzere rimangono le più care, con Gstaad e St. Moritz a guidare la classifica. A dirlo uno studio di UBS, secondo il quale il rincaro è destinato a proseguire. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
I dati delle piattaforme immobiliari lo confermano. Le case di vacanza sono sempre più richieste, valida alternativa agli alberghi strapieni per i clienti facoltosi, ma anche oggetto del desiderio di molti giovani professionisti che lavorano da remoto e apprezzano la qualità di vita in montagna. La domanda cresce, alimentata dai tassi di interesse bassi, l'offerta non tiene il passo e così lo studio UBS rileva un aumento dei prezzi del 4% nel 2025 nell'arco alpino, del 6% in Svizzera e Italia. E la regione più cara in tutto l'arco alpino è Gstaad, dove gli appartamenti di vacanza di fascia alta costano ormai 25.000 franchi al metro quadro, ha spiegato l'economista della banca Maciej Skoczek. La località dell'Oberland bernese supera così l'Engadina, con St. Moritz al secondo posto, seguiti da Verbier, Andermatt e Zermatt, una top 5 tutta svizzera davanti alla francese Courchevel. I rincari maggiori in Svizzera si sono registrati nei Grigioni, in particolare a Davos Clusters. Altre regioni rimangono più abbordabili, ma la tendenza al rialzo, secondo i ricercatori di UBS, è destinata a proseguire anche nei prossimi anni.
Nel 2025 Amazon ha investito 60 miliardi di euro in Europa. Lo ha comunicato la società ieri durante un evento a Londra organizzato da Amazon stessa. Investimenti che hanno contribuito a creare decine di migliaia di posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
La narrazione di questi ultimi anni dice che le cosiddette big tech statunitensi, tra le quali citiamo Microsoft, Apple, Google, Meta e la stessa Amazon, stiano in qualche modo condizionando in parte le politiche di Donald Trump. Quello che forse viene messo meno in evidenza sono gli investimenti che queste società fanno in Europa. Amazon, in occasione dell'evento dal titolo Consegnare il futuro, un incontro che la società organizza ogni anno, ha fornito le cifre di questi investimenti. Nel 2025 in Europa sono stati investiti 60 miliardi di euro in infrastrutture, forza lavoro e tecnologia, una cifra importante che si aggiunge ai 55 miliardi investiti un anno prima. Insomma, in due anni Amazon in Europa ha messo sul tavolo qualche cosa come 115 miliardi di euro, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 10 miliardi annunciati sempre ieri durante l'evento, che creeranno in totale 25.000 posti di lavoro. Il totale dei posti di lavoro legati ad Amazon in Europa è dunque arrivato a 1,5 milioni. Le cifre sono impressionanti e mettono chiaramente in luce quanto la potenza delle big tech statunitensi sia estremamente elevata e sarà dura contrastare questa egemonia. Un solo dato: tramite la piattaforma di Amazon, le piccole e medie imprese europee nel 2025 hanno raggiunto per la prima volta i 60 miliardi di euro di vendite.
E da parte mia, con questo per ora è tutto. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.